Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Anna e Caifa si succedevano l'uno all'altro nel pontificato. Gesù Cristo fu prima condotto ad Anna, sia perché la sbirraglia seguiva Giuda, cui premeva di riscuotere dall'iniquo pontefice i 30 denari che gli erano stati promessi, come anche perché quei soldati, che lo avevano catturato, pieni di vanagloria, volevano millantarsi di questa impresa che invano era stata più volte tentata da altri. Come i cacciatori, dopo aver presa una bestia feroce, la menano attorno a farla vedere, gloriandosene, così godono i giudei nel condurre Gesù Cristo di qua e di là per raccogliere applausi di benemerenza, quasi che abbiano liberato il paese da un perturbatore della pace pubblica. Entrati nella gran sala, davanti ad Anna, gli presentano Gesù Cristo come fosse l'uomo più malvagio del mondo. E il pontefice lo riceve come tale, approva la cattura e si congratula con essi per essersi diportati da valorosi. È assiso il politico accorto su di un seggio onorevole, in atteggiamento di uomo giusto e zelante dell'onor di Dio. E Gesù sta in piedi davanti a lui, legato come reo di lesa maestà divina e umana. Con che stupore dovettero gli angeli confessare ed adorare gli incomprensibili giudizi della sapienza celeste allo scorgere quel sacerdote sacrilego che fa da giudice e Gesù, sacerdote vero ed eterno, che fa da colpevole e si assoggetta ad essere giudicato. Ma io devo più spaventarmi che stupirmi, considerando che se ora il Figlio di Dio si espone al giudizio di un uomo, dovrà venire un giorno in cui anche l'uomo sarà esposto al giudizio di Dio. Benché Gesù Cristo eserciti in questo tribunale terreno l'umiltà e la pazienza, conserva però nell'interno serenità di spirito ed intrepidezza di cuore, perché sa che è irreprensibile e nessuno lo può rimproverare di una minima colpa. Ma che sarà di me nel tribunale divino allorché dovrò render conto di tutto il mio operato dinanzi al giudice eterno? Che sarà di me, pieno di colpe e di iniquità che non potrò nascondere, perché avrò in me stesso chi mi accuserà e mi convincerà reo, cioè la mia coscienza? Io imploro adesso, per allora, o mio Dio, la vostra clemenza, per quell'amore con cui, per salvarmi, vi assoggettaste al giudizio di uomini scellerati. Vi prego di giudicarmi con misericordia. Voi, che siete venuto in terra per salvarmi ed avete patito tanto per meritarmi il perdono e la vita eterna, abbiate pietà di me. Non mi condannate all'inferno. Aiutatemi ora con la vostra grazia a disporre la mia coscienza per il futuro giudizio ed arricchirmi di opere buone, che sole potranno giovarmi nel giorno della vostra giustizia. Il pontefice Anna, venendo all'esame di Gesù Cristo, incomincia ad interrogarlo circa i suoi discepoli. Doveva prima investigare la vita del supposto reo e poi venire alla conoscenza dei complici. Ma non potendo imputare a Gesù Cristo nessun delitto, si sforza di fondare l'accusa sopra i discepoli, per poi dichiararlo un sedizioso che turba la gente e raduna combriccole per insegnare nuove dottrine. Domanda astutamente il politicone che ne sia dei suoi discepoli, perché sa che uno di essi l'ha tradito e vede che tutti gli altri l'hanno abbandonato e lasciato solo, e da ciò ricava il motivo per gloriarsi così vanamente. Non lo dissi io che questo Gesù di Nazaret era un ipocrita? Ecco che la pensano come me gli stessi suoi discepoli, che finalmente l'hanno conosciuto. Se egli fosse un uomo da bene, qualcheduno almeno dei suoi starebbe fermo e costante a sostenerne il partito, ma non vi è neppure uno che tenga per lui. Hanno tutti vergogna di essere tenuti per suoi seguaci. Bisogna dunque dire che costui è veramente un impostore. Forte argomento per i giudizi del mondo, ma quale confusione per Gesù Cristo nel vedersi così disonorato e discreditato a cagione dei suoi discepoli. Egli può, con un cenno della sua onnipotenza, far ammutolire quell'empio che parla solo per orgoglio e per odio. Può ancora, con un raggio della sua sapienza, mostrare che sono calunnie quelle con le quali si cerca di offuscare il suo nome. Tuttavia, soffre quell'ignominia e non risponde nulla per giustificarsi. Io vi lodo e ammiro le vostre eroiche virtù, o mansuetissimo mio Salvatore. Ma nell'atto stesso sento la coscienza che mi rinfaccia la mia indegnità e l'ardire che ho di pronunziare le vostre lodi. Confesso perciò il vostro merito ed accuso la mia indegnità. Io mi professo vero cristiano, eppure quante occasioni non ho io dato, con i miei mali costumi, di bestemmiare il vostro nome santissimo e di far dire ai nemici della vostra fede che bisogna sia poco di buono il maestro del quale è sì cattivo discepolo. Oh mio Dio, io solo sono il cattivo e il perfido, e voi siete il buono e il santo. Siete anzi la stessa bontà e santità. Ho più volte detestato i miei peccati perché sono vostre offese, ma ora li detesto maggiormente per questa aggravante circostanza di essere offese fatte a voi da chi è stato da voi stesso onorato col nome e la dignità di cristiano. Non mi abbandoni mai, o Signore, il vostro amore, ma fate che esso mi accompagni sempre e mi aiuti a seguirvi fedelmente nel resto della mia vita. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebri e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria, la vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo.